E introdurrei la dottoressa Laura Roas, che ci introduce un argomento dal titolo Le infezioni nosocomiali, la gestione del contenzioso dell'azienda ospedaliera universitaria Pisana negli anni 2010-2014.
Buongiorno a tutti, come già detto, quello di cui vi parlerò sono le infezioni nosocomiali e le considerazioni medico-legali per quanto riguarda la casistica pisana negli anni 2010-2014, ovvero sia gli anni in cui è entrata in vigore la gestione, diretta. Un breve accenno a quelle che sono le infezioni nosocomiali, ricordiamo essere quelle infezioni di cui non si ha una manifestazione clinica e che non sono neanche in fase di incubazione al momento del ricovero del paziente. Rappresentano una vasta fetta di quello che è il contenzioso medico-legale e proprio per questo motivo hanno importanti ripercussioni sia sulla struttura stessa in termini di aumento di costi per le aggiuntive cure e in caso di responsabilità, sia ovviamente intuitivo per quanto riguarda il paziente per le sofferenze che ne derivano. Proprio per questo motivo sono stati redatti studi epidemiologici atti a fornire dei protocolli per la sorveglianza, il controllo e la prevenzione di queste forme morbose. Giungiamo quindi all'attenzione di quella che è la nostra casistica, alla nostra struttura sono pervenute 42 richieste di risarcimento che possono essere suddivise, come vedete in questa tabella, su queste unità operative. Le unità operative maggiormente coinvolte sono rappresentate, come intuitivo, anche dall'ortopedia, chirurgia e neurochirurgia, quindi dalle unità operative chirurgiche. In una percentuale maggiore di casi vediamo, soprattutto a carico dell'ortopedia e della chirurgia, che la maggior percentuale di casi è data da un'infezione della ferita chirurgica stessa. La somma dei casi in realtà non torna perché la divisione nei reparti vede un duplice conteggio in quanto una persona è stata ricoverata in due unità operative e perciò il conteggio fa 43 anziché 42. Vediamo quello che è lo stato di queste richieste di risarcimento. Come potete vedere, 10 casi risultano essere stati respinti e al momento senza seguito. Questo è stato fatto quando vi era un'adeguata profilassi antibiotica oppure il consenso, era impeccabile, l'infezione in alcuni casi non era neanche documentata oppure era in un caso soltanto stata contratta presso un'altra struttura. In 7 casi siamo in fase iniziale di procedura extragiudiziale, 18 casi siamo in via extragiudiziale con una liquidazione del danno. Quando è che è stato liquidato il danno? Quando o non vi è stata una profilassi adeguata o vi sono carenze nel consenso, oppure quando vi era criticità di altra natura oppure documentale, oppure anche in caso di un elevato rischio in caso di giudizio. O in ultima istanza quando la tipologia del microrganismo era indicativa di una genesi nosocomiale. In 3 casi siamo in corso di causa, in 4 casi il primo grado di giudizio risulta concluso e questi sono quelli che analizzeremo più nel dettaglio. Allora, la prima CTU, il primo caso che andiamo ad analizzare è l'infezione contratta da un uomo di 52 anni sottoposto ad un duplice intervento di rivascolarizzazione miocardica che per l'appunto contrae infezione da HCV. In questo caso, parte attrice ha presentato una richiesta di danno biologico nella misura del 15% ed una temporanea di 4 mesi, di cui uno di assoluta. Quella che è stata la nostra valutazione è stata quella di riconoscere il danno, in quanto la procedura alla quale l'uomo era stato sottoposta era idonea a determinare l'evento infettivo. La tempistica di insorgenza era compatibile. Il danno biologico, che però noi riconoscevamo, era di un 2-3%. Questo perché? Perché il paziente presentava una normalizzazione delle transaminasi, una negativizzazione dei markers virali, un'ecografia, diciamo un quadro clinico comunque positivo. La valutazione di CTU ci è venuta incontro, difatti è stato riconosciuto un danno biologico pari al 2-3% e con la temporanea diciamo, hanno un po' riequilibrato le due richieste. Nel secondo caso, sempre un'infezione da HCV, riguarda una donna di 69 anni che si sottopone ad un intervento in artroscopia per gonalgia. In questo caso parte attrice presentava una richiesta del 25% di danno biologico e 6 mesi di temporanea, di cui 3 a totale. La nostra valutazione anche in questo caso è stata di riconoscere il danno con una procedura chirurgica idonea a determinare il quadro infettivo. Per di più, nelle analisi pre-intervento vi era la determinazione di markers virali negativi e il danno biologico invece che noi abbiamo riconosciuto è stato quello di un 5%, in quanto un pochino più critica la condizione rispetto al caso di prima, comunque sempre un buon compenso. La valutazione di CTU anche in questo caso ha visto riconoscere comunque un danno biologico pari al nostro, quindi del 5%. Terzo caso, un'infezione di HCV in una donna di 48 anni che si sottopone ad un intervento di isteroanestectomia e a seguito di una lacerazione della vena iliaca esterna viene trasfusa con 5 sacche di sangue. La richiesta di danno biologico era del 5%, la valutazione interna era stata quella di riconoscere il danno anche perché delle 5 sacche trasfuse è stato possibile risalire a soltanto 4 dei donatori e quindi il quinto era ipotizzabile come la fonte dell'infezione. La valutazione di parte attrice era stata ritenuta ragionevole proprio per il fatto che comunque ci è sembrata ragionevole, non c'era una valutazione nostra interna perché è iniziata come ATP ab inizio. La valutazione del CTU anche in questo caso ha riconosciuto un 5%, quindi tutti d'accordo. Quarto ed ultimo caso, stavolta non è collegato ad un'epatite HCV, riguarda il quadro che riguarda il caso di una donna di 35 anni che si sottopone nel nostro nosocomio ad un'isteroscopia e successivamente a questa si è accomparsa di un quadro infettivo infiammatorio pelvico che ha richiesto un evento chirurgico con salpingectomia bilaterale. La valutazione interna era stata di un rigetto, questo perché la revisione dei preparati istologici ha fatto vedere che il quadro di Flogosi in realtà era di tipo cronico e quindi cronologicamente appunto non compatibile con il nostro intervento. In più per l'isteroscopia di per sé non è prevista una profilassi antibiotica. La valutazione di CTU in questo caso è stata di un danno biologico del 15%, però attenzione, non per il quadro infettivo sviluppatesi, ma perché è stato riconosciuto un'ipotetica perforazione uterina responsabile della salpingectomia bilaterale. Quindi ora passiamo, dopo aver visto la nostra casistica, a quella che è l'evoluzione giurisprudenziale, che come sappiamo, purtroppo per fortuna, si presenta ai nostri occhi con una modalità presuntiva di accertamento del nesso causale. Questo porta a sua ragione varie motivazioni. Possiamo vedere qui esempi di varie sentenze, come il Tribunale di Torino del 99, in cui viene riconosciuto il nesso a seconda della tipologia del microorganismo. Organismo chiamato in causa. Altra sentenza, quella di Alba del 2005, in cui il nesso viene riconosciuto per via della corrispondenza cronologica tra le manifestazioni dell'infezione ed il ricovero. Addirittura nel Tribunale di Roma del 2004 viene riconosciuto perché per criteri presuntivi logici e di comune esperienza e buonsenso. In questo caso addirittura la paziente era un'infermiera e quindi era sommamente implausibile che ella fosse stata così inaccorta da porgere la ferita in contatto con eventuali focolai patogeni. Altro modello è quello dell'aumento del rischio, in cui la Corte di Appello di Milano del febbraio 2006 riconosce il nesso per il fatto che è stato aumentato appunto il periodo di degenza del paziente e quindi questo ha portato all'infezione stessa. Voce bianca nel coro è quella della sentenza del Tribunale di Roma, di Pisa del 2007, il nostro tribunale, in cui vi è stato un rigetto della richiesta risarcitoria, questo perché il giudice ha rigettato ogni ipotesi di responsabilità in quanto l'infezione da enterococco fecale è in ortopedia un evento statisticamente poco probabile, il che depone per un'infezione avvenuta fuori dal campo operatorio e se avvenuta durante la successiva degenza per circostanze causali ed imprevedibili, quindi un rigetto. Con questo concludo. E quelle che sono le nostre conclusioni, le vedete qui schematizzate, sono del fatto che la valutazione medico-legale nell'interesse della struttura sanitaria è maggiormente condizionata ovviamente da quelli che sono gli orientamenti giurisprudenziali e da quelle che possono essere le probabili conseguenze in caso di giudizio. Questo per le difficoltà spesso insormontabili relative all'onere della prova e per la tendenza a ravvisare comunque una responsabilità oggettiva della struttura a prescindere da quello che è l'operato dei medici, dei sanitari. La consapevolezza inoltre di un orientamento giurisprudenziale negativo non riduce comunque la rilevanza dell'analisi medico-legale di tali fattispecie nell'ambito della gestione del rischio clinico, finalizzato al miglioramento delle procedure aziendali in termini di prevenzione e di conseguenza ad il contenimento dei costi. Grazie.
Grazie molte alla dottoressa Ross, interessantissimo l'argomento, bella la presentazione, è stata nei tempi, quindi direi tutto perfetto. L'argomento è estremamente attuale, interessante, si inserisce perfettamente in quello che dicevamo prima, cioè il futuro, il presente ormai in alcune realtà, ma il futuro della disciplina medico-legale italiana, quindi la gestione del contenzioso anche come fonte di risparmio in quella che è appunto il rischio di soccombenza in ambito poi giudiziario. E le infezioni nosocomiali sicuramente rappresentano un nodo cruciale in quest'ambito ospedaliero. La sentenza di Pisa è interessantissima, sarebbe interessante sapere poi gli ulteriori gradi di giudizio come va a finire. Il timore se mio è che l'enterococco diventerà invece un germe molto nosocomiale, però prescindere da questo, grazie per la presenza. Ci sono delle domande, curiosità sui casi presentati? No, allora procediamo con la relazione successiva.